60 anni fa, nel 1966, Giovannino Guareschi ultimava la serie su Don Camillo con il libro Don Camillo e i giovani d'oggi. Si tratta ancora adesso di un libro a distanza di 60 anni ancora avvincente e attuale per le tematiche affrontate, non solo riguardo l'aspetto religioso, quindi le riflessioni dopo il Concilio Vaticano II, ma anche sulla cosiddetta civiltà dei consumi o del benessere. E le critiche di Guareschi ovviamente, ecco, si affilavano attraverso i personaggi classici di Don Camillo, il grosso sacerdote, il pretone della Bassa, e Peppone, il leader comunista del paese. Si tratta di un libro che ancora adesso, con l'occasione dei 60 anni, sarebbe opportuno sfogliare, meditare, perché davvero stupefacente, se vogliamo anche da un certo punto di vista lungimirante, quello scritto da Giovannino Guareschi. Si tratta quindi di un libro che è composto di 17 racconti più un epilogo finale. Ecco, conclude quindi un po' la saga del mondo piccolo, ossia quel mondo composto da 346 racconti scritti da Giovannino Guareschi a partire dall'antivigilia di Natale del 1946, quando apparve sulla rivista Candido, fondata nel dicembre dell'anno precedente, del 45, comparve il primo racconto Don Camillo o Peccato Confessato. Mondo piccolo, dicevamo, perché mondo piccolo? Allora lui lo indicava con la lettera maiuscola, il mondo, per sottolinearne la magnanimità, l'audacia, l'incanto, ma anche l'universalità di questo mondo. Non a caso i libri di Guareschi sono tradotti in tantissime lingue in tutto il mondo ed è uno degli autori italiani più venduti al mondo. Però c'è anche questo piccolo che è importante, questo aggettivo scritto con la P minuscola, che indica invece l'umiltà, che contrassegna proprio questa saga di Don Camillo, Peppone, ma anche di tutti gli altri personaggi cosiddetti minori, se vogliamo, ma che in realtà non lo sono. La centralità del Cristo crocifisso appare preponderante, poiché questa statura del Cristo, pensata e scritta da Guareschi, alto più di 3 metri, rappresenta un continuo confronto con Don Camillo. Ecco, nel Don Camillo i giovani d'oggi si vede che ancora questo pretone della Bassa, invecchiato ovviamente perché pensato da Guareschi come nativo del 1899, faceva parte di quella levata di ragazzi del 1899 che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, così come anche Peppone, erano della stessa, nati nello stesso anno, il 1899. E quindi ecco che questa saga del mondo piccolo, che nasce in quella fettaccia di terra che sta tra il Po e l'Appennino, dove questi personaggi che lui aveva scovato, li aveva, come descriveva lui molto umilmente, pescati in questo grande fiume, il fiume più grande d'Italia, il Po, e portati a scorrere su e giù per i suoi libri. Ecco, li aveva pescati, non creati. Ecco, anche qui è importante questo atteggiamento di profonda umiltà, no? Perché li aveva creati Dio. E anche il crocifisso, il rapporto tra Don Camillo e il grande crocifisso, è un rapporto di umiltà, di profonda umiltà, di rispetto dinanzi alla sovranità regale che rappresentava quel crocifisso per Don Camillo. E quindi il riconoscimento della sua potenza, della sua autorità, stava poi nell'atteggiamento estremamente umile dello stesso Don Camillo. E questo non è solo un dialogo, un confronto, ma si tratta di un vero esame di coscienza dove Don Camillo, ecco, tutte le sue riflessioni anche riguardo al tempo che viveva, la sua attualità, erano filtrate, impreziosite, se vogliamo, dalla divina provvidenza e quindi filtrate dal crocifisso. E quindi la sua sapienza divina, la sua grazia e la coscienza, che era importante in Giovannino Guareschi, illuminata dalla fede. Ecco che quindi si ha una dimensione pubblica della fede, cioè travalica questo atteggiamento tra Don Camillo e il grande crocifisso una questione privata, assumendo proprio il riconoscimento della regalità anche sociale di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, si parlava dell'umiltà. Giovannino scriveva e voleva non prendersi troppo sul serio, ma questo cosa significava? Significava, come in Don Camillo, che prendeva sul serio Cristo. Ecco, e quindi tutte le sue osservazioni, ecco, sono votate non solo all'umiltà, ma anche alla virtù cristiana dell'eutrapelia, cioè del buon umore, che ha contrassegnato anche molti santi, ad esempio San Tommaso Moro, San Filippo Neri e così via. E questa lotta tra il bene e il male che conservava nella sua coscienza Giovannino Guareschi è trasposta anche in Don Camillo e, se vogliamo, anche negli altri personaggi, per il primato appunto della coscienza. Ecco che questo umorismo per Giovannino Guareschi era importante perché era fondato e contro il sistema ideologico, qualsiasi sistema ideologico, non solo quello comunista, che poteva essere rappresentato da Peppone, ma anche quei sistemi ideologici che erano retorici, che erano contrapposti alla verità, all'autorità, al riconoscimento della centralità di Gesù Cristo, della sapienza divina nella nostra vita. Ecco, lui, se possiamo, ecco, anche definire Guareschi, era un uomo di difficili costumi, in questo senso, che non apparteneva e non ha mai appartenuto ad alcuna ideologia. Ma adesso entriamo, dopo aver sviluppato un po' queste riflessioni importanti su Giovannino Guareschi, che ricordiamo comunque che morì il 22 luglio 1968, ritorniamo a questi ultimi suoi scritti, a questa parte finale della saga di Don Camillo e Peppone, appunto Don Camillo e i giovani d'oggi. Dicevamo 17 racconti, dove si confronta con un altro sacerdote, Don Francesco, poi detto Don Chichì, che esprime anche fisicamente la contrapposizione tra lui e Don Camillo, perché se Don Camillo viene indicato fin da subito, e quindi fin dal 1946 col primo racconto, come un pretone della bassa, con grossi piedi piantati per terra, con grosse mani, ecco che quindi il suo fisico richiamava il richiamo alla terra, richiamava appunto l'origine agraria, se vogliamo, del primo Don Camillo, e lo stesso anche Peppone, la costituzione fisica altrettanto robusta in Peppone, e quindi provenivano infatti, oltre che essere coetanei, dalla stessa terra, anche se poi avevano fatto scelte diverse, uno diventando sacerdote cattolico e l'altro personaggio politico nelle file comuniste. Però qui c'è l'avvento di questo nuovo sacerdote che esce quasi come un'emanazione dallo spirito del Concilio Vaticano II ed è un pretino progressista che si contrappone fisicamente a Don Camillo fin da subito, magretto. I suoi vestiti sono attillati, si presenta con clergyman, quindi attillatino, dice, contrario alla vecchia talare di Don Camillo, ma soprattutto porta con sé i segni della nevrosi, dello stress della città. Quindi c'è anche questa contrapposizione campagna-città, oltre alla fisicità dei due sacerdoti. Ed è interessante che questo confronto arrivi proprio in modo esplicito a contrassegnarsi nel momento in cui le disposizioni del Concilio, ecco, vanno verso la messa in Novus Ordo, contraria quindi alla messa in latino che sempre celebrava Don Camillo, no? E, ecco, ci sono delle riflessioni importanti che riguardano sia il confronto tra Don Camillo e Don Francesco, detto Don Chichì, ma anche tra i dialoghi, se vogliamo, tra Don Camillo stesso e il Cristo. Ad esempio, c'è scritto così, no? Qui leggo: Don Camillo lo ammonì il Cristo, tu non parli di me. Tu parli di un pezzo di legno dipinto, voleva conservare questo grandioso crocifisso. E infatti, che cosa fa Don Camillo in questo racconto del libro Don Camillo e i giovani d'oggi? Lo porta in una cappelletta privata, non vuole rinunciare a quel grande crocifisso, no? E allora risponde così Don Camillo: Signore, la patria non è quel pezzo di tela colorata che si chiama bandiera. Però non si può trattare la bandiera della patria come uno straccio, e voi siete la mia bandiera, Signore. Vedete quindi quanta delicatezza, quanto amore traspaia da questi dialoghi importanti, che sono più di dialoghi, diciamo così, ma veri confronti, vero esame di coscienza, vero discernimento, se vogliamo, spirituale. Però l'avvento di questo nuovo pretino, che l'abbiamo connotato fisicamente in modo diverso, quindi rispetto a Don Camillo, che arriva con uno spiderino rosso e con questi suoi tic nervosi, subito si confronta perché è mandato dal vescovo affinché anche Don Camillo sia aggiornato su quello che è stato l'esito del Concilio Vaticano II, no? E questo Don Chichì, diciamo, con le sue prediche sociali, se vogliamo così, che denunciavano la malvagità, le colpe dei ricchi, anche attraverso queste frasi che adesso vado così a dirvele, molto belle, cioè la presa del Vangelo, se vogliamo, in funzione ideologica. Allora c'è soprattutto da ricordare, da rammentare che mentre le riflessioni di Don Camillo avvenivano ai piedi della croce, di questo grande crocifisso, non avviene la stessa cosa in Don Chichì. Le sue vengono attraverso gli uomini, il confronto sociale, il confronto degli uomini. Quindi non c'è più la presenza fisica reale nella sua vita del grande crocifisso. Ecco, c'è quindi questa secolarizzazione che viene denunciata da Guareschi, in cui veramente la presenza di Dio viene allontanata. E diceva così Don Chichì: più facilmente passerà un cammello per la cruna di un nago che un ricco per la porta del regno dei cieli, arrivando addirittura a definire il ricco un ladro e la proprietà un furto. Vedete che quindi cozza, va contro anche i principi della dottrina sociale della Chiesa, dove la proprietà invece va valutata non quanto detenzione, ma come uso. Quindi il fatto che la proprietà un furto è un'eresia, è un'ideologia. E infatti continuava lo stesso Don Chichì: la Chiesa di Cristo è la Chiesa dei poveri, perché solo dei poveri è il regno dei cieli, invece il regno dei cieli è aperto a tutti, non può essere solo dei poveri. E si confrontava quindi in questo modo, ottenendo tra l'altro, come riferiva lo stesso Guareschi, lo spopolamento delle persone alla messa di Don Chichì, perché si sentivano coinvolti in questa denuncia, in questa amarezza, questo confronto sociale, politico anche se vogliamo, no? Le rispondeva in questo modo allora Don Camillo, no? Che la povertà è una disgrazia, non un merito. Non basta essere poveri per essere giusti, e non è vero che i poveri abbiano solo diritti e i ricchi solo doveri. E così anche riguardo alla guerra che Don Chichì denunciava. Ogni guerra ingiusta, quindi questo pacifismo ad oltranza che ancora adesso è estremamente attuale, e invece considerava Don Camillo altre questioni riguardo la guerra e diceva non si può trattare da criminali coloro che l'hanno combattuta e magari ci hanno rimesso la salute o la vita. Al che appunto gridava Don Chichì, chi uccide un assassino non esistono né guerre giuste né guerre sante, ogni guerra è ingiusta, la legge di Dio dice non uccidere e arrivando addirittura a dire reverendo questa è l'ora della verità e bisogna dire pane al pane e vino al vino, come si suol dire, al che riprendeva questa frase Don Camillo e la innalzava dicendo pericoloso dire pane al pane e vino al vino, laddove il pane e il vino sono la carne e il sangue di Gesù. Ma non c'era nulla da fare, cioè questa secolarizzazione che si percepisce nel mondo, in questo mondo del progresso, e viene così incarnata anche dalla nipotina di Don Camillo. Elisabetta detta Kat, che appunto arriva addirittura non solo a appartenere a delle bande che compivano atti di violenza, ma addirittura arriverà a vendere proprio quegli strumenti che porteranno all'imborghesimento poi della popolazione, ovvero la TV, i primi frigoriferi, le lavastoviglie, le lavatrici e così via. Ecco, interessante perché allora nel confronto tra Don Chichì e Don Francesco, detto Don Chichì, e Don Camillo, laddove Don Chichì affermava questa è l'ora del dialogo, bisogna rinnovare l'equipaggio e così via, ecco che arriva a dire Don Camillo, attenzione perché lei allontana molti uomini del vecchio equipaggio per imbarcarne dei nuovi, ma badi che non le succeda di perdere i vecchi senza trovare i nuovi, e infatti sarà quello che accadrà. Non solo perché Don Chichì, con queste prediche sociali di denuncia contro l'ingiustizia, contro i ricchi, per la chiesa dei poveri, eccetera, spopolerà proprio le persone, ecco che accadrà l'inverso con Don Camillo, dove la gente si sentirà appunto accolta, nonostante che fosse un po' burbero, Don Camillo, si sente, e anche potrà accostarsi ai sacramenti, in particolare anche alla confessione. E qui si ha proprio questa visione di un povero prete di campagna, qual era Don Camillo, e la differenza di Don Chichì che veniva appunto dalla città. È interessante poi che si confrontano sul concilio con queste frasi che adesso vado a leggere e credo che siano ancora molto attuali, quando il pretino Don Chichì dirà Don Camillo, la Chiesa deve rinnovarsi. Lei dunque non sa niente di ciò che è stato detto al concilio e risponde Don Camillo, sì, ho letto, ma è roba troppo difficile per me. Io non posso andare più in là di Cristo. Cristo parlava in modo semplice, chiaro. Cristo non era un intellettuale, non usava parole difficili, ma solo le umili e facili parole che tutti conoscono. Se Cristo avesse partecipato al concilio, i suoi discorsi avrebbero fatto ridere i dottissimi padri conciliari. Ed era quello che poi riscontrava il Don Camillo dinanzi a questo cambiamento epocale e nella Chiesa e anche nella società, dicendo proprio che il problema vero era la Chiesa che si apriva al mondo, sì, ma trovava un mondo che non credeva sempre meno, che non credeva più, che aveva perso la fede, cioè la fede viva, la fede vera, concreta, l'incontro con Cristo. Ecco. Poi c'è stato un confronto sempre interessante tra Don Chichì e Don Camillo, riguardava proprio anche alcune parabole evangeliche, laddove Don Chichì rispondeva alle recriminazioni di Don Camillo con la parabola del buon seminatore. Il buon seminatore, però, obiettava Don Camillo, prima di gettare il seme, si accerta che la terra non sia cattiva, al che rispondeva il pretino, no? Don Chichì, non esiste terra cattiva. Ecco l'errore della Chiesa tradizionale, il mondo diviso in buoni e cattivi. Allora, la sua missione qual era? Io porterò Cristo, per Don Chichì, alle creature respinte ai margini della società, ai rottami umani costretti a mendicare, alle peccatrici che si vendono per un pezzo di pane e così via, no? E in realtà, queste opere, se vogliamo, meritevoli dal punto di vista della misericordia corporale, non avevano fondamento nei sacramenti e nell'incontro, il contatto diretto con Gesù Cristo. E quindi erano opere che poi vedremo, nella figura di Don Chichì, come ci sarà questa crisi spirituale, questo smarrimento dinanzi alle tentazioni del mondo, fino a scomparire poi improvvisamente e relegarsi in una parrocchia di montagna in tal posto chiamato da Guareschi Rughino, che era stata pensata per allontanare il vecchio prete tradizionalista, cioè Don Camillo, ma che in realtà fu rifugio di questo Don Chichì, pretino progressista, che ebbe questa crisi spirituale profonda. Ecco, davvero sono tante, anche c'è la vicenda che riguarda all'interno proprio il Partito Comunista di Peppone, innanzitutto Peppone che sapevamo che aveva un'officina, era un fabbro, no? Qui addirittura negli anni 60 costruisce un emporio che un po' riporta alle vicende personali di Giovannino Guareschi, il cui padre aveva avuto un emporio. E anche in questo caso Peppone si allarga in questo emporio, ecco, che vende a rate automobili, motociclette, ma anche frigoriferi, elettrodomestici e così via. E c'è una disputa all'interno che prima non c'era bene nei racconti precedenti, che è tra un'ala maoista, ecco, incarnata dalla farmacista Jole Bonioni e dal suo marito, che poi incroceranno il cosiddetto boia, rievocando un po' i drammi del dopoguerra, la guerra civile, gli ammazzamenti di sacerdoti, di sindacalisti cristiani e così via, contro Peppone. Quindi c'è una guerra intestina nello stesso Partito Comunista. E c'è soprattutto la figura del figlio di Peppone, l'ultimo suo figlio, Michele, detto Veleno, che anche lui fa parte di una banda contrapposta inizialmente a quella della nipote di Don Camillo, Kat, no? Elisabetta detta Kat, ed ecco che queste vicende poi si intersecano fino a che si innamorano la nipotina di Don Camillo, si innamorano insieme con Michele, detto Veleno, l'ultimo figlio di Peppone, fino a che si sposeranno. Anche qui lo sposalizio avverrà in modo molto originale nel cielo, perché nel frattempo entrambi si erano dedicati al paracadutismo. E poi ancora per completare questo confronto interessantissimo, sempre tra Don Chichì e Don Camillo, ecco che alla domanda, reverendo, lei dimostra di non aver capito che la Chiesa deve aggiornarsi e deve aiutare il progresso. E ecco che risponde in modo direi esaustivo Don Camillo, dicendo a Don Chichì: lei invece non ha capito che il suo progresso ha preso il posto di Dio nell'anima di troppa gente e che il Pater Noster non dovrebbe più dirci liberaci dal male, ma liberaci dal benessere. Quindi ecco che c'è questa critica e anche riflessione e contro la civiltà dei consumi e del benessere, che allora aveva iniziato il suo percorso, siamo appunto nel 1966, ma anche una riflessione sul Concilio Vaticano II. Ecco che lo stesso Don Camillo apparteneva a quelle tradizioni che abbiamo detto, rurali, legati alla campagna e quindi alla sua gente, no? Era un vecchio prete e riteneva che lo stesso Gesù Cristo doveva ancora avere questa fisicità imponente e che lui doveva continuamente confrontarsi prima di che con i problemi sociali, proprio con questo gigantesco tutto, in questo atteggiamento di profonda umiltà, devozione dinanzi alla sua autorità.